Maurizio Pallante, che appena non l'ha appena dato alle stampe, ma è appena uscito il suo Destra e Sinistra addio, e mi ha raccomandato di leggere il sottotitolo perché altrimenti non ci siamo, capiamo solo una parte del libro, Per una nuova declinazione dell'uguaglianza. È appena uscito dall'Indao. È un libro che io lo ammetto onestamente, anche perché insomma ne presentiamo qualcosa come una quindicina in questi tre giorni, ho letto soltanto in parte e l'ho trovato già immediatamente simpatico a me, non simpatico nel senso sciocco del termine, menso del termine, perché mi ha finalmente ricordato qualcosa, già sapevo ma non ricordavo i dettagli, da dove nasce la distinzione fra destra e sinistra. Già questo è un merito impagabile, perché dopo averne sentito parlare per tutta la mia vita, il ritornare a comprendere anche come i due termini, no, si sono articolati ed evoluti nel corso di più di un secolo è stato molto interessante. Maurizio Pallante, benvenuto, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Si avvicini un po' al microfono, sennò col brusio non la sentono. Sì. Ecco, allora, destra e sinistra, torniamo al 1792 intanto.
Sì, diciamo la distinzione tra destra e sinistra nasce durante la convenzione dell'Assemblea dell'Unione francese,
certo,
in cui veniva fatta appunto la Costituzione, e ha una connotazione storica, indica, diciamo così, la interpretazione di due pulsioni universali ed eterne nell'animo umano, la pulsione all'uguaglianza e alla collaborazione da una parte, la pulsione alla diseguaglianza e alla sopraffazione dall'altra, che caratterizzano, diciamo, la storia dell'umanità e che hanno avuto questo tipo di interpretazione appena da 250 anni, anche se noi siamo portati a credere che siano delle categorie universali ed eterne.
E lei giustamente ci ricorda tra l'altro che il confronto però fra destra e sinistra in realtà ha un andamento piuttosto a scossoni, insomma.
Sì,
è inevitabile che sia così dati gli avvenimenti storici che erano legati a queste due distinzioni, no? Cioè,
sì,
per cui ci sono periodi d'ombra che poi ritorna, no? Il concetto viene rivisitato.
Sì, diciamo, cioè, storicamente destra e sinistra nascono con una visione culturale comune, cioè la convinzione che il modo di produzione industriale costituisca un progresso rispetto alla forma precedente di produzione. Lo scontro è di carattere politico. Siccome l'obiettivo del modo di produzione industriale è la crescita della produzione di merci, qual è la maniera migliore di far crescere la produzione di merci? Qual è la maniera migliore per suddividere i profitti derivanti da questa crescita della produzione di merci? La destra ha sempre sostenuto che fosse il mercato la maniera migliore per fare entrambe le cose.
E dopo il crollo del muro di Berlino sembrava che in qualche modo potesse...
No, la sinistra è stata sconfitta.
Potesse dimostrare questo assunto,
sì,
no?
Allora, se l'obiettivo è la crescita della produzione di merci, la destra è più efficace della sinistra a raggiungerlo. Ma la sconfitta della sinistra, avvenuta, diciamo, emblematicamente con l'abbattimento del muro di Berlino, non è la sconfitta della pulsione all'uguaglianza, della pulsione alla collaborazione, è la sconfitta dell'interpretazione storica che ne è stata data dalla sinistra, e quella, una interpretazione che si fonda su una valutazione complessivamente positiva del modo di produzione industriale rispetto ai modi di produzione precedenti.
La cosiddetta decrescita selettiva.
Sì, questo è il discorso che noi facciamo: non può esserci uguaglianza se non si cambia la finalità dell'economia. La finalità dell'economia non può essere la crescita della produzione di merci, deve essere la soddisfazione dei bisogni umani. Ma aver perseguito l'obiettivo della crescita ci ha portato a superare i limiti dell'ecosistema terrestre, a sostenerla, sia a offrirgli le risorse di cui ha bisogno, sia a metabolizzare gli scarti che avvengono durante la produzione e il consumo e l'uso delle cose. Allora diventa importante riarticolare il discorso dell'uguaglianza all'interno di una prospettiva che muta questa tendenza e che cerca di riportare le attività umane all'interno dei limiti della compatibilità ambientale. Inevitabilmente adesso è decrescita, ma decrescita non è recessione, non è la diminuzione generalizzata.
Non è la decrescita economica, è la decrescita dei consumi scriteriati.
Sì, e quelli senza senso anche, perché ci sono alcuni senza senso.
Sì, sì.
Per esempio l'energia che si spreca in una casa mal costruita, noi sprechiamo il 70% dell'energia. viene dispersa dalle pareti, dai vetri, il cibo che si butta. Allora noi dobbiamo, cioè non ci limitiamo a mettere il segno meno davanti al PIL, ma vorremmo introdurre elementi di evoluzione qualitativa nel fare umano e dire bisogna diminuire quelle cose che non servono a niente, quelle cose che creano dei danni.
Un'altra cosa che va abbandonata e che lei descrive bene, perché tra l'altro il libro ovviamente è pieno di citazioni, estratti, riferimenti ad altri autori, come inevitabilmente deve essere, insomma, un saggio di questo tipo che parte da lontano, ma giustamente l'abbandono dell'antropocentrismo, antropocentrismo che abbiamo sempre attribuito soltanto ai monoteismi o comunque ad alcuni, mentre invece appartiene anche alla destra e alla sinistra classica.
Sì, la cultura nostra a partire dal 600 ha due capisaldi su questo antropocentrismo. Uno è l'interpretazione di Cartesio, che definiva gli esseri umani con una caratteristica ontologica diversa dagli altri esseri viventi e ne derivava il diritto di utilizzarli e sfruttarli i propri bisogni. E l'altro è Bacone, filosofo della scienza, che riteneva che la scienza e la tecnologia sono gli strumenti per sottomettere la natura. Ecco, quello che è venuto fuori è che questa logica di sottomettere la natura, questa logica di finalizzare tutti gli altri eventi e gli esseri umani, ci ha portato a una situazione di disastro dal punto di vista ambientale e di aumento delle ineguaglianze, non di diminuzione delle diseguaglianze. Allora, una delle idee cardine di questo libro è che per articolare in maniera diversa il concetto dell'eguaglianza rispetto all'interpretazione storica che ne è data la sinistra, occorre che questa eguaglianza non si limiti agli esseri umani, ma si estenda a tutti i viventi.
Si allarghi e si allarghi all'ambiente in una maniera, insomma, che più si avvicina anche a altri tipi di filosofie, senza che poi questo venga poi sovraccaricato da elementi quasi folcloristici come è avvenuto in altri periodi, no? Che il motivo per cui, per esempio, determinati concetti che appartengono in realtà anche a discipline molto antiche talvolta vengono visti con sospetto dall'Occidente, perché vengono visti, no, in maniera limitativa, in maniera semplicistica.
Diciamo, da una parte alcuni hanno dato un'interpretazione limitativa e semplicistica, ci mancherebbe, dall'altra, essendo noi stati educati a un certo tipo di cultura, delle cose che ci escono fuori comunque ci lasciano sempre un po' in sospetto. Difatti l'esigenza di questo libro e del movimento della decrescita felice, di cui io faccio parte,
certo.
È sempre di dare delle proposte,
spesso, sì.
Delle proposte positive. Cioè noi non ci limitiamo mai a criticare qualcosa, anzi, se non siamo in grado di fare una proposta positiva, giusto o sbagliata, parziale, quello che sia, non dobbiamo neanche criticare. Ecco, allora è questa, diciamo, prospettiva in cui ci siamo messi, cercare di vedere come è possibile articolare in maniera diversa questa pulsione all'uguaglianza a partire dalla situazione storica in cui viviamo e a partire dai danni che abbiamo fatto dal punto di vista anche ambientale.
Devo lasciarla andare perché lei fra un quarto d'ora è in sala Flatlandia, lo dico se per caso qualcuno ci sta ascoltando con il cellulare, per cui può venire al vostro incontro che sarà appunto con Pippo Civati, discuterete del libro ma probabilmente anche di altre cose, ma come si fa a questo punto? Ci suggerisce una frase che possiamo dire da adesso in poi invece di dire io sono di sinistra?
Io sono per l'uguaglianza, io sono per l'equità.
Ma non è così semplice, dobbiamo trovare uno slogan.
Ho capito, va bene, ma allora abbiamo abbandonato Guelfi e Ghibellini tanto tempo fa.
Ha ragione, va bene, ma insomma non le ho fatto neanche una domanda un po' provocatoria. Cioè, mi trovi una bella frase che suoni bene come io sono di sinistra. Insomma,
ecco, sono per l'equità, un'equità estesa a tutti quanti.
Io sono
viventi.
Equo.
A
per
tutti
esempio.
Quanti viventi, un'equità estesa viventi, non so una parola, voglio dire. Per ora è un concetto.
La inventeremo.
Cioè, perché noi diamo degli spunti, poi saranno in molti a ragionare.
Magari
cose.
Lanciamo, insomma, anche ai nostri ascoltatori se sono d'accordo, insomma, con questo allargamento del concetto d'uguaglianza. Adesso è molto chiaro, insomma, l'assunto del libro era quello che mi premeva. Maurizio Pallante, grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi.
Io ricordo Destra e Sinistra Dio per una nuova declinazione dell'uguaglianza, appunto, Lindau Editore, appena uscito.
Grazie a voi.